io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Habemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento di Radio Vaticana Italia. In regia Luciana Fantini, Mario Scattoni invece ci assiste per la parte tecnica. Nell'apertura del programma di oggi parliamo di cooperazione allo sviluppo e di aiuto pubblico allo sviluppo per quanto riguarda i bilanci italiani e soprattutto quello che è l'utilizzo di queste risorse importantissime che sono utilizzate sostanzialmente per perseguire il miglioramento delle condizioni socio-economiche in aree ancora povere o poco sviluppate. Un aiuto che è stato concordato anche attraverso degli accordi internazionali che prevedono determinate percentuali di stanziamento in relazione a quello che è il reddito di un paese e che per l'Italia sono ancora molto basse, come vedremo nel corso della nostra trasmissione. Intanto io vi presento gli ospiti di oggi, che sono Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
E l'onorevole Lia Quartapelle, che è la responsabile esteri del PD e deputata della Repubblica, ben trovata, grazie davvero per essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
Francesco Petrelli, iniziamo da lei, dal momento che non molti giorni fa è stato pubblicato un rapporto Oxfam Open Police proprio sul tema della cooperazione italiana e sul fatto che le cifre che sono previste per questa cooperazione non sempre tornano in maniera limpida rispetto a quello che è riportato invece nei programmi. Innanzitutto, qual è il principale squilibrio che avete notato?
Sì, sono due gli squilibri del rapporto che abbiamo pubblicato sui dati dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano del 2019. È un rapporto che abbiamo pubblicato con Open Police, che è un sito che si dedica all'elaborazione dei dati e alla divulgazione dei dati, quindi Oxfam e Open Police. Il primo è un dato quantitativo. L'Italia nel 2019 è allo 0,22% nel rapporto fra aiuto allo sviluppo e ricchezza nazionale lorda, ben lontano da quello 0,70 che è uno dei 17 obiettivi dell'agenda 2030 che l'Italia ha sottoscritto con tantissimi altri paesi, dell'obiettivo della sostenibilità. La sostenibilità vuol dire anche riequilibrio delle condizioni di ingiustizia verso i paesi poveri. Quindi è il secondo anno consecutivo in cui questo indicatore percentuale decresce dopo alcuni anni positivi, e questo quindi è un passo indietro ancora più grave, perché rischiamo di mancarlo questo obiettivo che promettiamo come paesi ricchi donatori da 50 anni ai paesi in via di sviluppo. E il secondo elemento invece riguarda la trasparenza, perché si tratta di una cifra importante, intanto più in tempi difficili di crisi, di più di 5 miliardi di euro, di cui però una parte pari a 1,5 miliardi, 1,6 miliardi di euro, che è gestita dal Ministero dell'Interno per le questioni che riguardano gli arrivi, la gestione dei rifugiati, entra in bilancio come aiuto pubblico allo sviluppo, ma alla fine all'Ocse, o meglio al Comitato Sviluppo dell'Ocse, ne viene rendicontata solo una piccola parte. Nel 2019 su 1,6 miliardi è stata rendicontata solamente 400 milioni.
E adesso questo punto lo svisceriamo poi un pochino più nel dettaglio. Io vorrei subito sentire quello che è il parere dell'onorevole Quartapelle, abbiamo detto responsabile esteri del PD e deputata della Repubblica. Insomma, avere una rendicontazione, diciamo così, che lascia un po' nell'ombra una grossa fetta di soldi che vengono stanziati per la cooperazione, lascia un po' perplessi. Questo, secondo lei, com'è possibile?
Non lascia perplessi, non va bene. Noi votiamo un bilancio che prevede, abbiamo votato nel 2019 una legge di bilancio che prevedeva 5 miliardi di aiuti allo sviluppo, sapere che a consuntivo, nel senso a fatti rendicontati 3,9 milioni e quindi ne manca più di 1 miliardo, 1,2 miliardi, non va bene, nel senso che non si capisce, non si riesce poi a fare un'analisi dell'efficacia della spesa e non c'è trasparenza nei confronti dei rappresentanti dei cittadini italiani e quindi di chi prende le decisioni. E questo è una cosa che va affrontata. Io ho presentato un'interrogazione per cercare di capire esattamente come mai c'è una discrepanza così grande tra bilancio preventivo e bilancio consuntivo, quali tipi di iniziative il governo intende mettere in campo perché nei prossimi anni ci sia maggiore trasparenza da questo punto di vista e soprattutto per cercare di capire a cosa è dovuto questo ammanco, come sono stati spesi quei soldi. Quei soldi sono soldi dei contribuenti e vanno giustificati.
Anche perché, chiedo scusa onorevole, non so se ho compreso bene, ma di questa grossa quota di soldi che sono destinati alla cooperazione, la parte dell'ammanco riguarda la quota che viene spesa all'interno del paese, quindi rientra nella quota, diciamo, dei fondi destinati alla cooperazione, però riguarda ad esempio la gestione dei flussi migratori, dei processi di integrazione. È in questo ambito che questo ammanco risulta.
Sì, io vorrei spiegare una cosa, perché di solito su queste cose si fa confusione, no? Anzi, c'è stata una cattiva stampa, anche una cattiva politica, che ha dato l'idea che ci fosse chi approfitta delle migrazioni o della cooperazione internazionale per lucrare. Noi non stiamo parlando di niente di tutto questo, queste sono risorse che lo Stato gestisce e che devono essere rendicontate per delle spese specifiche. Cioè lo Stato dice: mi serviranno 1,4 miliardi, 1,6 miliardi per gestire i rifugiati che arrivano in Italia, li spenderò così, così, così.
Esattamente, ha fatto bene a ricordarlo.
Alla fine dell'anno, se questi soldi sono stati spesi in modo diverso, non in modo illegale, non è che qualcuno se li ha messi in tasca, ma sono stati spesi in modo diverso, quindi non possono essere qualificati come sostegno ai rifugiati, escono dal computo e vanno in un altro computo. Ora è importante che si sappia quante risorse sono state spese per l'accoglienza dei migranti, molte meno di quelle previste, come mai è stata fatta una previsione così alta e poi si è ridotta, come si sono gestiti i migranti, eccetera, eccetera. Questo che noi chiediamo, non è che stiamo dicendo che qualcuno se li ha intascati o li ha fatti sparire, assolutamente no. Stiamo semplicemente dicendo che è stata fatta una previsione di un certo tipo, noi abbiamo votato una previsione di un certo tipo, che vuol dire che sottende anche una certa idea di solidarietà e di accoglienza, e poi le risorse erano molte meno. Ed è importante che chi decide sappia e capisca anche per i bilanci degli anni successivi. Se servono meno risorse per gestire i migranti in Italia, magari si possono destinare le stesse risorse per aiutarli a casa loro, come dice una certa destra.
Esatto.
Questo è importante saperlo, è importante capirlo.
Senta, voi avete un'idea di come potrebbero essere stati spesi questi soldi?
Ma noi crediamo che siano stati spesi non per le spese di accoglienza dei rifugiati, ma magari per altri tipi di spese più legati alla sicurezza e all'ordine pubblico, che va benissimo, nel senso nessuno sta sindacando sul tipo di spesa, le esigenze italiane sono tante, lo sappiamo. La cosa importante è che ci sia trasparenza e chiarezza. Se servono più risorse per le forze dell'ordine o se servono più risorse per sostenere azioni anche al di fuori dei nostri confini, queste devono essere dichiarate in modo trasparente, non che si dice che li do per fare solidarietà e poi li uso per fare un'altra cosa.
Anche perché questo crea una visione distorta da parte dell'opinione pubblica, come lei diceva all'inizio. Francesco Petrelli, la storia, diciamo così, degli stanziamenti per la cooperazione in Italia è una storia che è andata un po' a rilento rispetto a quelli che sono gli impegni internazionali, e è una storia che abbiamo toccato di anno in anno senza vedere sostanziali cambiamenti. Come mai non si è riusciti a sensibilizzare a sufficienza forse il Paese sull'importanza di questo capitolo di spesa?
Posso dire una cosa in aggiunta alla opportuna precisazione prima di risponderle che faceva l'onorevole Quartapelle? Il problema problema di trasparenza forse è una delle ragioni in cui la sensibilità di una parte del paese, che c'è ed è grande ed è disponibile, però bisogna essere trasparenti, queste risorse bisogna dare conto anche dell'efficacia, cioè è un problema di trasparenza nei confronti del decisore politico, del parlamentare che ci rappresenta, che vota una cosa in bilancio che è aiuto pubblico allo sviluppo, che poi non viene spesa per quello scopo. E attenzione, potrebbe riprodursi, perché sono state stanziate nell'ultima legge di bilancio appena approvata nel dicembre scorso cifre analoghe, 1,5 miliardi, come quando arrivava, quando il problema era molto più grande dei numeri 150.000 arrivi del 2015. Noi nel 2019 abbiamo avuto 11.300 arrivi. Lo stesso sistema di accoglienza ha visto proprio dal 18 al 19 passare da 135.000 persone a meno di 90.000. Quindi la trasparenza, l'efficacia, il dare conto, che è contabile ma anche politico, può togliere o dare fiducia al decisore politico, che è, come dire, si vede espropriato da un ruolo della decisione, ma anche del cittadino contribuente.
Certo, esattamente. Quindi, quello che dicevamo prima.
È possibile oggi, e la pandemia ce lo dimostra, prendere decisioni coraggiose anche in tempo di crisi, ma a condizione che ci sia una strategia e degli obiettivi. La settimana prossima verranno dati i dati preliminari su come sono stati spesi l'aiuto pubblico dall'Ocse nel 2020. Se accadrà una cosa così, verrà meno anche la fiducia dei cittadini. Quindi l'appello che facciamo come Oxfam al governo Draghi è di intervenire su questo. Lo chiediamo anche alle forze che fanno parte di questo governo di larghissime intese, perché la fiducia dei cittadini c'è se c'è trasparenza.
Assolutamente. Petrelli,
io credo che
tanta
Italia
si
mobilita su questo, non può essere, diciamo, la propria fiducia avere questo tipo di risposte, cioè un impegno, come dire, democratico, mi viene da dire.
Questo è un punto chiarissimo. Ovviamente quando parliamo di aiuto pubblico allo sviluppo parliamo di un campo molto ampio, tra l'altro, e facevamo riferimento a quelli che sono gli impegni internazionali, anche su quelle che dovevano essere, diciamo così, doveva essere un cronoprogramma per aumentare questa percentuale destinata alla cooperazione allo sviluppo. Ci sono stati dei ritardi che si sono accumulati nel corso degli anni. Se è comprensibile, diciamo, adesso che siamo in una situazione di difficoltà, forse in periodi in cui le cose andavano meglio, questo ritardo è un po' più colpevole.
Mi permetta di dire solo una battuta su questo. La cooperazione, l'aiuto allo sviluppo, non è una scelta, è una scelta morale ed etica, ma è anche una scelta che è saggia e lungimirante. Non è solo che ce la possiamo permettere in tempi di vacche grasse. Abbiamo capito con la pandemia che o ci si salva tutti o non si salva nessuno. Dare risposte in termini di giustizia, di equità, è necessario, come mi permetto di dire, perché l'ho detto recentemente il Pontefice. Noi abbiamo bisogno di una risposta dei vaccini sui temi della sanità come bene pubblico globale comune adesso, perché altrimenti rischiamo di perdere opportunità e di mettere in discussione il nostro futuro. Questo significa abbinare ai valori della solidarietà, in cui noi crediamo perché lavoriamo su questo, anche la capacità di definire una strategia come Italia, come Europa, a livello globale. Bisogna farlo adesso in modo convinto e deciso, però indicando degli obiettivi e dicendo che è possibile ed è necessario fare questo tipo di scelte.
Onorevole,
così si convince certamente l'opinione pubblica.
Onorevole Quartapelle, su questo punto dei vaccini e della cooperazione in tempo di pandemia, diciamo che ormai ci sono delle necessità che sono prioritarie, tra l'altro ci sono degli importanti appuntamenti che aspettano l'Italia. In che modo ci arriviamo a questi appuntamenti, ad esempio il Global Health Summit?
Beh, ci arriviamo un po' affaticati, soprattutto con un rapporto logorato, in particolare con un'azienda farmaceutica che è probabile che abbia, insomma, fatto sottoscrivere contratti e promesso dosi di vaccini a più parti contraenti, le stesse dosi a due o tre parti contraenti. Credo che uno degli elementi sui quali si debba lavorare in vista del Global Health Summit riguarda il tema dei brevetti, di renderli disponibili liberamente, soprattutto a quei paesi che hanno necessità e non hanno risorse per acquisire i vaccini. E dall'altro lato credo che ci debba essere uno sforzo internazionale, prima di tutto per costringere le case farmaceutiche a consegnare quanto previsto, e in secondo luogo perché questo tema dei contratti diventa un tema globale. L'Italia è stata accusata di nazionalismo vaccinale. L'atteggiamento che noi stiamo tenendo non ha niente a che fare con nazionalismo vaccinale, ma con il rispetto dei contratti, ed è importantissimo anche per garantire le forniture nei paesi più poveri, che poi noi pagheremo, insomma. Quindi è importante essere inflessibili in questo momento sul tema delle consegne e favorire il più possibile la cooperazione con gli Stati Uniti. In parte una cooperazione è iniziata, poca, insomma, poi quando si vaccineranno sarà meglio. Credo che ci debba essere cooperazione anche con altri paesi, qualora ci dovessero essere dei vaccini, diciamo, tra virgolette, non occidentali, che passano i test, devono essere resi disponibili il prima possibile. Evitiamo però di fare geopolitica sul tema dei vaccini, che è un tema serissimo, e sappiamo che, insomma, usciamo dalla pandemia se ne usciamo tutti, non se ne esce l'Italia o la Svizzera.
Esattamente. Onorevole, tuttavia, diciamo che fino ad oggi, e forse si può far rientrare questo tema nel tema della cooperazione, fino ad oggi di vaccini nei paesi poveri ne sono arrivati un po' pochini. Pensiamo anche soltanto a quella che è la situazione in Africa, con il programma COVAX una parte di vaccini certo sono arrivati, ma veramente in quota molto, molto esigua. Su questo fronte lei pensa che potrebbe esserci un impegno maggiore da parte degli stati cosiddetti ricchi, insomma, degli stati comunque industrialmente più avanzati o economicamente più avanzati, per voler essere politically correct, rispetto ai paesi più svantaggiati, che fino adesso sono stati un po' tenuti ai margini di questa campagna?
Ma sì, in realtà i vaccini ne sono arrivati pochissimi ovunque, tranne nei paesi produttori, diciamo nei paesi che detengono i brevetti, e questo è un dato di fatto che dobbiamo tenere in considerazione. Io credo che le iniziative che sta facendo la Commissione europea per arrivare a un'autonomia di produzione dei vaccini in Europa siano molto forti, anche perché permetteranno all'Europa, una volta vaccinata la popolazione europea, che ricordo ha sofferto del virus comparativamente molto di più che altre zone del mondo, permetteranno all'Europa di poter fornire i vaccini all'Africa, ai paesi dell'Asia, ai paesi del Mediterraneo e dell'America Latina che non ne hanno. Quindi è importantissimo il tema della produzione a livello europeo. Su questo c'è stato un errore grande di sottovalutazione del tema della produzione. A ottobre si sarebbe dovuto iniziare a preparare alle aziende europee e saremmo molto avanti. Credo questo sia il vero errore di sottovalutazione.
Sulla questione della proprietà intellettuale si sta lavorando?
Sì, assolutamente. C'è un'iniziativa al Parlamento europeo sostenuta dall'europarlamentare italiana Patrizia Toia per rendere disponibile, insomma, per liberare la proprietà intellettuale dei vaccini il prima possibile. Va detto però che non è solo un problema di proprietà intellettuale, ma un problema di capacità produttive, che in questo momento sono molto vincolate e vanno liberate.
Grazie davvero, onorevole Quartapelle. Francesco Petrelli, su questo punto qual è la vostra opinione come Oxfam? Perché è vero che in un certo senso è quasi come le regole di salvataggio in aereo, no? Prima indossate la maschera ossigeno voi e poi la fate indossare ai bambini, quindi ai più deboli. Segue un po' questo ragionamento, quello che diceva l'onorevole Quartapelle.
Sì, e nell'anno in cui l'Italia ospiterà il G20, che si occupa dei grandi temi dell'economia, sarà il primo G20 dopo l'ondata, dopo la tempesta della pandemia. Beh, per esempio chiediamo all'Italia di sostenere l'adesione più ampia all'iniziativa CITAP, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per favorire la condivisione di conoscenze e brevetti a livello globale, e sostenere sia in sede europea che proprio del G20 la proposta di sospensione dei brevetti presentata da India e Sudafrica proprio all'OMS. Quindi, cioè, il tema etico qui si tratta di vita o della morte, ma anche si tratta di far ripartire l'economia, quindi la sicurezza è condivisa, è comune. Il diritto alla vita si coniuga con la possibilità di avere una prospettiva di ripresa economica, come ci ha dimostrato questa pandemia, che ha colpito dove si produceva la Cina ed arrivava dove si trasforma e si consuma l'Europa e gli Stati Uniti.
Francesco,
ecco, fare le cose sagge, come per esempio sul tema dei brevetti, dei dati, della condivisione delle conoscenze, altrimenti rischiamo di perdere un pezzo di mondo.
Francesco Petrelli, facciamo un po' di realpolitik, come è di moda in questi ultimi giorni. Insomma, che possibilità ci sono di riuscire a convincere il paese, il governo Draghi, a cambiare il punto di vista in materia di cooperazione, anche per quanto riguarda l'aumento degli stanziamenti per la cooperazione, secondo lei?
Ma il governo Draghi ha due obiettivi: la risposta all'emergenza, la campagna dei vaccini, il tema sanitario; l'altro è la realizzazione del non recovery ma Next Generation EU, cioè della più grande opportunità economica dei tempi del piano Marshall. Spendere i soldi europei, spenderli bene, significa parlare di sostenibilità, applicare la sostenibilità a livello nazionale ma anche europeo e globale. Beh, la sostenibilità in una prospettiva di futuro passa per un riequilibrio strutturale della gran parte del mondo, di due terzi del mondo, cioè a 50 anni dalla promessa dello 0,7, cioè dello 0,70, che sono ricorsi 50 anni fa, proprio nel novembre del 2020. Bisogna farlo, solo farlo, lo ripeto, per motivazioni di etiche, solidaristiche, ma anche di lungimiranza politica, di visione di un futuro che è già qui. Quindi la sostenibilità che l'Europa si dà giustamente con questo piano straordinario, o la condividiamo e ne creiamo le condizioni di giustizia, perché sostenibilità vuol dire giustizia, riequilibrare un mondo che rischia di deragliare, è assolutamente necessario. L'Italia poi deve fare la propria parte nei confronti dell'Africa e del Mediterraneo, perché sono luoghi che ci attraversano in tutti i sensi, e non solo con le migrazioni, ma anche in termini di opportunità, non solo di problemi. Stanno a coglierle, a chi avrà o saprà avere un po' di visione politica, altrimenti dovremo dar conto ai nostri figli e ai nostri nipoti di non averlo fatto. Questo è realismo, non è una cosa per anime belle, ma per persone che pensano al domani.
Petrelli, abbiamo ancora due minuti, quindi in maniera estremamente sintetica, quali sono i principali settori in cui la cooperazione dovrebbe investire in questo momento all'estero, quindi là dove ci sono dei progetti o dove c'è bisogno di ulteriori progetti? Perché sentiamo ultimamente parlare tanto di sicurezza, di partecipazione a missioni di tipo militare per garantire la stabilità in varie aree del mondo, sentiamo molto poco parlare di quelli che sono i progetti diretti alla società civile, quindi per l'aiuto delle persone e la ripresa economica dei sistemi dei vari paesi.
Beh, sicurezza significa sicurezza umana. Siamo sicuri noi se sono sicuri tutti. Noi abbiamo una prossimità che invece è una delle aree di crisi del pianeta. L'Africa è cresciuta in questi anni, però al suo interno mantiene aree di crisi e di emergenza strutturale. Penso al Sahel, che è sotto il Nord Africa, penso ad alcune realtà del Mediterraneo, anche a causa di guerre e di conflitti. Bene, l'aiuto pubblico allo sviluppo è un elemento che innesca la crescita economica, che poi deve aumentare anche il PIL, non c'è dubbio, ma deve aumentare su alcuni presupposti. Senza l'intervento dell'aiuto pubblico, che vuol dire intervenire su quelle tre o quattro cose che sono salute, sicurezza alimentare, accesso all'acqua pulita, che è anche un diritto umano, educazione, che abbiamo capito che è il volano della trasformazione e della sostenibilità. Beh, senza questo ruolo di una parte di questi i volani economici, la crescita economica, lo sviluppo economico, con dei limiti e delle regole, noi non riusciremo a produrre questo cambiamento necessario.
Francesco Petrelli, purtroppo dobbiamo chiudere.
da svolgere.
Dobbiamo chiudere, il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie davvero per il suo contributo. Il ricordo, il rapporto che si può trovare online di Oxfam e Open Police sulla cooperazione italiana, dove trovate in maniera generosa tutti questi dati che abbiamo citato nel corso della nostra trasmissione. Io ringrazio davvero anche l'onorevole Lia Quartapelle, responsabile esteri del PD e deputata della Repubblica, per essere stata con noi nel corso di questa trasmissione, Mario Scatton per la parte tecnica, Luciana Fantini per la regia, tutti voi che siete rimasti all'ascolto. Il Mondo alla Radio torna tra poco.